L'alchimista. Economia, vite e prospettive nell'Europa che cambia. Un programma a cura dell'agenzia radiofonica Amisnet.
Bentrovati a questa nuova puntata dell'Alchimista, puntata numero 28, nella quale andremo in Turchia e poi in Grecia. Nostri interlocutori saranno Paolo Martino per quanto riguarda il commento dei tumulti turchi, della reazione governativa e della contestualizzazione dei fatti nel quadro di relazioni internazionali, in particolare riferimento all'Unione Europea della Turchia. Paolo Martino, reporter, documentarista e corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. Per quanto riguarda invece la Grecia, ci avvarremo della presenza di Margherita Dehan, corrispondente da Atene per Radio Popolare e nostra abituale interlocutrice. Iniziamo dunque questa nostra trasmissione di oggi parlando di Turchia. Siamo al telefono con Paolo Martino, videomaker, documentarista, reporter e corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso. Grazie di essere con noi, Paolo.
Grazie a voi.
Dunque, tu hai una certa esperienza di Turchia per aver svolto negli anni un ricco lavoro di reportage sul campo, soprattutto per quanto riguarda il trattamento di migranti richiedenti asilo. Conosci bene il paese, in particolare le frontiere medio orientali della Turchia. Prima di tutto, che lettura è possibile dare delle proteste ad Ankara ed Istanbul? Si tratta di rivolte contro il regime di scarse libertà civili e politiche in cui versa il paese? Qual è la radice della protesta?
Io ho, diciamo, frequentato in questi anni molto turbolenti il Medio Oriente, in particolare il Libano e la Siria, che in breve hanno visto trasformarsi la primavera araba, quella che era nata su un'onda di un moto giovanile, in uno scontro violento e che appunto non si sa a quali sviluppi porterà in seguito, sicuramente drammatici come quelli che stiamo vivendo oggi. La Turchia ha chiaramente una storia diversa, che però è fortemente interconnessa con la storia del Medio Oriente arabo. Naturalmente, fatte tutte le dovute differenze, io penso che la radice della protesta turca vada comunque ricercata in questa lettura, cioè di un movimento che abbraccia un'intera generazione che intorno al Mediterraneo, in maniera progressiva, partendo dalle coste del Nord Africa e poi attraverso il Medio Oriente, sta pian piano risalendo. La curiosità, in realtà, è la domanda che soprattutto da quando sono scoppiati gli scontri in Turchia, in qualche modo mi porto dietro, è quali saranno gli sviluppi anche sul fronte europeo di questa protesta. La Turchia, forse più dei paesi arabi, parla all'Europa, perché la Turchia, questo è quasi una banalità, ma credo che sia anche una grande verità, è un ponte tra l'Europa, tra la storia del vecchio continente e quella del Medio Oriente arabo e via verso est. Ecco perché una chiave di lettura originale di questo conflitto, che io ripeto, in qualche modo vedo risalire al 2010, quindi alla Tunisia e ai grandi sconvolgimenti che hanno riguardato tutti i paesi arabi, la Turchia ci viene in qualche modo in soccorso per comprendere quello che è accaduto fino ad oggi e che ha ancora tanti lati oscuri.
Una protesta, quella turca, che per il momento però non è progetto politico. Colpisce anche come la Turchia di Erdogan si sia in questi anni trasformata sempre più progressivamente in qualcosa che si allontana dallo Stato laico, perlomeno per la concezione europea che di Stato laico abbiamo, e si avvicina invece a uno Stato più confessionale. In altri paesi che hanno vissuto le primavere arabe, quelli che tu citi, si è avuta poi in qualche modo, a seguito delle rivoluzioni, una torsione in senso confessionale. In Turchia che tipo di scenario è possibile prefigurarsi, chiaramente senza aspettarsi da te alcun tipo di premonizione?
Credo che il fatto che la protesta turca si sia proprio configurata come protesta di addirittura siamo arrivati in Europa a definirla, minimizzandola chiaramente, la protesta della birra, e comunque, ecco, volendo con questo sottolineare il fatto che ci siamo comunque trovati di fronte in qualche modo un settore della società che si opponeva a certi restringimenti che fanno capo chiaramente a una retorica di tipo islamico e comunque conservatore. Il fatto che questa protesta abbia trovato proprio in questo l'innesco è molto interessante quando la si rapporta a quello che invece è avvenuto nei paesi arabi, perché invece, come sappiamo, nei paesi arabi l'elite al potere, le oligarchie, i vari imperatori come Ben Ali, Gheddafi, eccetera, eccetera, hanno invece avuto sempre pubblicamente una retorica, almeno di fronte alla comunità internazionale, di stampo laico, e questo chiaramente in maniera strumentale è sempre servito ad ottenere l'appoggio chiaramente delle potenze occidentali e di creare in qualche modo un'interlocuzione su un piano che però era assolutamente superficiale. Quindi voglio dire, questo secondo me ci dà la dimensione di una protesta che prescinde dal tipo di scelte che si fanno pubblicamente nelle elite, che pubblicamente hanno tenuto comportamenti assolutamente inversi. Da una parte la Turchia si sta ispirando sempre di più a una retorica islamica, dall'altra i paesi arabi che invece mantenevano sempre questa facciata di laicità, eppure i ragazzi hanno protestato allo stesso modo in tutte e due le realtà.
Le proteste in Turchia assumono un significato molto maggiore e montano in qualche misura a partire dalla spropositata reazione governativa alla presenza in piazza dei dimostranti, per cui dalla protesta contro la chiusura e cementificazione di un parco si è passati a una rivolta generalizzata. Colpisce il silenzio dell'Europa che non va oltre alcune timide esternazioni che invitano Erdogan al dialogo democratico non meglio specificato. Colpiscono ancora di più perché l'Europa ha sempre opposto alla richiesta della Turchia di entrare nell'Unione proprio il mancato rispetto dei diritti umani nel paese, come una delle principali motivazioni. Ankara infatti ha manifestato interessamento a far parte della CEE, l'antica comunità economica europea, antenata dell'Unione Europea fin dagli anni 60. Le trattative continuarono poi per decenni fino al 1987, quando la Turchia presenta richiesta formale di entrare a far parte della CEE. Dovrà attendere ben 12 anni, fino quindi al 99, per assumere lo status di paese candidato. Nel 2005 iniziano i negoziati veri e propri, insomma una storia molto complessa, articolata, che va avanti per decenni, negoziati che si arenano proprio sullo scoglio dei diritti, oltre che sul mancato riconoscimento da parte di Ankara dello Stato greco-cipriota. Dal 2005 ad oggi poco è cambiato sul fronte dei negoziati, nonostante alcuni passi in avanti dalla Turchia, che ad esempio ha abolito la pena di morte, benché Erdogan ora stia anche parlando da tempo di ritirarla fuori nella legislazione. Nel novembre 2012 Erdogan stesso, in visita ufficiale in Germania, approfitta per porre una sorta di ultimatum all'Europa, indicando il 2023 come ultima data utile per la Turchia per essere ammessa nell'Unione. Nel frattempo, però, in questi anni la Turchia non è rimasta isolata lì ferma a guardare e ha rivolto il proprio sguardo ad est, intrecciando rapporti diplomatici e commerciali, soprattutto con i paesi medio orientali, ma anche con la Russia.
Credo che l'Europa sia in questo momento alla ricerca di se stessa, ma credo che l'Europa sia anche smarrita e incapace in questo momento di dare una reale risposta a quale debba essere la sua politica di rapporto di vicinato. Chiaramente la Turchia rientra, come dire, per inerzia in questo ragionamento, e forse è una delle pietre di volta della politica estera europea, della definizione di quelli che saranno i rapporti dei prossimi anni tra l'Europa e il resto del Mediterraneo in particolare. La Turchia, e tu appunto lo citavi, in questi anni è stata completamente stravolta al proprio interno da un, prima di tutto, un boom vero e proprio, un boom economico che ha una sua natura, avrà probabilmente una sua fine, anche secondo alcuni analisti molto, molto breve, e che però in questi anni ha sicuramente alterato i rapporti interni, e che ha posto la Turchia in una posizione negoziale ben diversa rispetto a quella dell'inizio degli anni 2000. E questo chiaramente ce lo ritroviamo poi nei bracci di ferro che Erdogan e in generale, diciamo, la classe dirigente turca sta mettendo in atto. Basti pensare al fatto che la Turchia, poco prima che anche la primavera siriana, diciamo, esplodesse e che poi si trasformasse in un conflitto armato, aveva proposto appunto l'area Shamgen. Sham è il modo in cui il Medio Oriente arabo viene definito in lingua araba, e quindi, facendo un po' così il verso all'area Schengen, proponeva alla Turchia un'unione economica che vedeva la Turchia a capo e che riguardava tutti quanti i paesi del Medio Oriente arabo, mettendosi alla testa di questo progetto. Chiaramente, anche la Turchia dovrà fare i conti con quanto sta vivendo. Ci si interroga fin dall'inizio, fin da quando si è capito che la rivolta tunisina era un qualcosa di contagioso, ci si è iniziato a interrogare su quale sarebbe stata poi il rapporto della Turchia con questa protesta.
Sullo sfondo che andiamo progressivamente componendo, rapporti quindi sempre ruvidi tra Unione Europea e Turchia, le relazioni tra Ankara e Bruxelles non si sono in realtà mai interrotte, trovando nel tempo un terreno di stretta collaborazione sul campo dell'argine da porre alle migrazioni. In pratica la Turchia ha svolto negli anni il lavoro sporco per l'Unione Europea, fermando ai propri confini i flussi migratori da est, ma non solo, dato che la rotta turco-greca ha assunto sempre maggior rilevanza a partire dal controllo serrato delle frontiere meridionali da parte dell'Unione Europea, ma questa è tutt'altra vicenda. Nelle carceri turche sono rinchiusi migliaia di migranti e richiedenti asilo che non sono nemmeno mai arrivati a bussare alle porte dell'Unione. In cambio di cosa? E poi come è andata evolvendo la situazione negli ultimi anni?
Questo rimanda sicuramente al discorso che abbiamo fatto poc'anzi, cioè la Turchia in qualche modo ha dovuto nell'intessere rapporti con l'Europa fare leva su quelle che sono le sue, diciamo, le qualità spendibili in questo tipo di rapporto, e la Turchia, oltre ad essere un ponte culturale, storico, eccetera, è anche un ponte geografico. Se spostiamo un attimo l'attenzione dall'argomento appunto delle migrazioni a quello dell'energia, sappiamo quanto la Turchia svolga un ruolo forse insostituibile nel transito dei grossi flussi energetici, del gas dall'est, dalla Russia, eccetera, dal Medio Oriente fino all'Europa. Dicevo che questo lo ritroviamo chiaramente anche nei flussi di persone, quindi nelle migrazioni, sia le migrazioni economiche che le migrazioni forzate, quindi le migrazioni di persone che fuggono da conflitti, e chiaramente quindi il flusso di migranti, se prendiamo soltanto ad esempio l'Afghanistan e l'Iraq, verso la Turchia come ponte, non come destinazione, tiriamo in ballo cifre spaventose. La Turchia nel tempo ha, sì, come dicevi tu, ha svolto in qualche modo un ruolo di filtro, e lo ha fatto per ragioni di varia natura, chiaramente anche ragioni di politica interna, di sicurezza, eccetera, ma sicuramente in questo ha un ruolo fondamentale il rapporto con l'Unione Europea. Però appunto, come dicevamo prima, il rapporto tra l'Europa e la Turchia va cambiando, e per cui se da una parte viene meno l'urgenza dalla parte della Turchia di entrare in un'Europa così in crisi ormai, dall'altra parte c'è anche un riflesso sulla questione migratoria, cioè la Turchia, come dire, le frontiere turche diventano più lasche. Ed ecco che l'Europa si organizza a sua volta.
E questo è senz'altro vero per quanto riguarda Spagna ed Italia, diventa ancora più drammaticamente vero ed evidente per quanto riguarda la Grecia, nella regione di Evros, il fiume Evros che separa Turchia e Grecia da un lato, e dall'altro nei porti di Igoumenitsa e Patrasso, che sul versante adriatico guardano appunto all'Italia. In estrema sintesi, e per ritornare alla domanda originale da cui abbiamo iniziato questa nostra chiacchierata, per ricercare le motivazioni della reazione piuttosto blanda, definiamola così, dell'Europa a quanto sta accadendo in Turchia, tra le motivazioni potrebbe esserci comunque la funzione di filtro nei confronti di migranti e richiedenti asilo che cercano di accedere in Europa da un lato, dall'altro anche motivazioni di carattere energetico, più in generale comunque una ridefinizione di rapporti fra Turchia ed Unione Europea e tra Unione Europea e in generale Medio Oriente e Nord Africa, che essendo in continua evoluzione in questo momento vedono l'Europa in maggior difficoltà nell'esercitare una egemonia. Insomma, l'Europa ci va un po' più con i piedi di piombo.
Sono d'accordo, nel senso che la protesta turca, il divampare della protesta, tra l'altro su un espediente assolutamente condivisibile in maniera trasversale, appunto la richiesta di maggiore fruizione di diritti civili, diritti umani da parte della popolazione, mette doppiamente in crisi un'Europa che proviene da una stagione di forzata ridefinizione di rapporti con i paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allo stesso tempo la Turchia resta un momento fondamentale della geopolitica europea. Forzare la mano significherebbe sicuramente mettere in crisi un'intesa di ormai lungo periodo tra questi due attori, come dire, forse ipocritamente, anzi sicuramente ipocritamente, ma sicuramente anche per prudenza, per opportunità, eccetera eccetera, gli stati in generale, diciamo, tutte quante le compagini statuali, prima di, come dire, dare giudizi, prima di attaccarsi a vicenda, pensano a disegni più grandi dei, come dire, delle violazioni nei confronti di cittadini.
Bene, noi ringraziamo Paolo Martino, videomaker, reporter e corrispondente di Osservatorio Balcani e Caucaso per questo suo contributo. Speriamo di poterlo sentire presto per aggiornamenti.
Grazie a voi.
Andiamo ora in Grecia, siamo al telefono con Margherita Dehan, corrispondente da Atene per Radio Popolare e nostra amica e abituale interlocutrice dalla Grecia. Ciao Margherita.
Ciao.
Dunque, siamo con te per commentare insieme ovviamente cosa sta accadendo a partire dall'incredibile decisione del governo greco di chiudere da un giorno all'altro.